Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Ilaria Resta, CEO di Audemars Piguet, che ha pronunciato la sua lezione dottorale il 17 settembre 2024 in Piazza Maggiore a Bologna, durante la cerimonia di graduation di Bologna Business School. Buon ascolto!
Good afternoon. Wow, what a day, what a location. I am so honored and excited to be here to celebrate all of you. I know that some of you have been participated to the international program of the Bologna Business School. But you know, I've been living abroad for more than 25 years and I've done many speeches in English, most of them. But now I'm home. So with your permission, I would really like to continue in my mother tongue, la lingua del cuore, l'italiano. Appena ho iniziato a pensare a questo discorso, ho subito provato una grande emozione. Un'emozione intima e che viene da lontano, dal ricordo dei miei anni di studio. In particolare ricordo il terrore che sentivo addosso quando è arrivato il mio momento della mia cerimonia di diploma. Ero talmente stressata che diedi ai miei genitori un orario volutamente sbagliato della cerimonia, così da farli arrivare più tardi e sottrarmi alla pressione di vederli lì con me. Ovviamente mi sono pentita amaramente ed oggi, ad anni di distanza, in questa piazza meravigliosa con telecamere e qualche telefono puntato addosso, mi sento di avere una seconda possibilità. E quindi mia madre avrà finalmente la possibilità di vedermi a una cerimonia di diploma. Se mi mandate il video, poi glielo giro. È il mio primo commencement speech e in voi vedo me stessa. E quindi oltre all'emozione sento anche il senso della responsabilità di lasciarvi degli spunti di riflessione che vanno oltre il ricchissimo bagaglio accademico, il bagaglio professionale che avete accumulato fino ad ora. Quindi non vi parlerò della mia esperienza di business, ne avete parlato abbastanza alla Bologna Business School, vi parlerò della mia esperienza come persona, perché è proprio l'aspetto umano che fa la differenza nelle aziende e nel percorso che farete. Vi parlerò con il cuore e senza filtri e comincio dal dirvi una cosa importante, un po' controintuitiva. Non sono qui per augurarvi il successo. Sì, avete capito bene, è un po' strano in questo contesto in cui molte persone vi augureranno successo. Non posso farlo perché per me la parola successo è una parola fuorviante e anche un po' intossicante, per due ragioni. Una perché sembra suggerire una destinazione finale fissa e immutabile, il successo appunto, quando invece la vita e la carriera non sono dei percorsi logici, razionali, fluidi, dopo dove il punto A arriva il punto B e così via dicendo. La vita e la carriera sono delle strade impossibili da prevedere. Andremo su una strada in salita, in discesa, ci saranno vicoli senza uscita, andremo a zigzag. E come dicevi tu, Daria, dobbiamo essere pronti all'imprevisto e saperci adattare. Quindi vi auguro onestamente di saper cogliere e gestire dopo tutti i percorsi che farete. E questo è tanto più vero ora, in un mondo che ruota molto più velocemente rispetto al passato e che ha regole anche molto nuove rispetto a prima. Siamo nel 2024, tra 10 anni il 60% dei lavori che ci troveremo a fare non sono ancora stati nemmeno inventati e i lavori ai quali aspiriamo oggi magari non esisteranno più. E allora con regole di ingaggio di questo tipo servono dei muscoli diversi, servono i muscoli dell'agilità, della capacità di cambiare velocemente direzione e di saper affrontare delle lunghe maratone e dei velocissimi sprint. E questo mi porta alla seconda ragione per cui non mi piace veramente la parola successo, perché sembra che ci sia una definizione univoca, il che ci mette in una gabbia, la gabbia di quello che gli altri pensano sia o debba essere il successo per noi, la fama, uno stipendio, una posizione, e tutto questo non corrisponde necessariamente a quello che vediamo noi. A me piace molto invece la parola francese réussite, la riuscita. Riuscire etimologicamente significa venir fuori, realizzarsi, divenire chi siamo. E la riuscita non è mai assoluta, ha mille sfaccettature. Cercate quindi di appropriarvi voi della vostra definizione di successo e chiedetevi che cosa significa per me riuscire nella vita. Lavorate su voi stessi, leggetevi dentro e datevi la vostra risposta, unica e personalissima. Ma poi siate pronti a cambiarla, perché la vita cambierà, le carriere cambieranno. Già quando studiavo al liceo pensavo di avere una visione chiara di quella che sarebbe stata la mia vita professionale. Il mio obiettivo, per come mi appariva allora, era nitido. Volevo diventare professoressa di greco antico al liceo classico a Napoli. Mi sembrava una cosa logica, razionale, naturale, tutta apparenza, perché non si trattava in realtà di qualcosa di mio, ma si trattava di un'eredità che avevo preso dal mio contesto sociale, dai miei genitori, dalla mia educazione. Sono certo che ciascuno di voi è stato esposto ad aspettative molto diverse dalla mia, però penso che non faticherete affatto a capire quello che dico quando dico che se l'obiettivo sembra così chiaro e nitido fin dall'inizio, vuol dire che non è un buon auspicio. Non è un buon auspicio perché alla base forse manca qualcosa, è la capacità di pensare e immaginarci in ruoli, in situazioni completamente diverse, alle quali non abbiamo neanche immaginato. Quell'automatismo è un segno che stiamo vivendo con un pilota automatico attivato, che ci impedisce di vedere, che ci impedisce di cogliere. Il mio pilota automatico era diventare un insegnante e proseguire con studi universitari di lingue e letterature. E questo sarebbe stato il mio destino se non avessi incontrato, strada facendo, il mio primo fidanzato, il quale studiava con scarsissimo interesse e ancora più scarsi risultati economia. Allora avevo deciso di aiutarlo e mi ero ritrovata a passare parecchi fine settimana studiando con lui i testi di matematica, finanza. Siate pure liberi di prendere in giro una diciottenne che passava i suoi weekend sui libri di testo. Già so che diventerò un meme su TikTok. In ogni modo, ad ogni suo esame che lui superava con il minimo di voti, io mi appassionavo sempre di più. Così, mentre preparavo la mia maturità, mi innamorai di bilancio, di macroeconomia, di matematica finanziaria, in un mondo distante anni luce dai miei studi classici. Così, il giorno della scadenza delle iscrizioni universitarie, cambiai indirizzo. Da lingue mi spostai a economia. Fu la mia prima metamorfosi e nello stesso momento, mentre io mi iscrivevo a economia, lui lasciò l'università e incidentalmente io lasciai lui. Ecco, una grande metamorfosi per me. E insisto sul concetto di metamorfosi, che non è semplicemente un cambiamento. La metamorfosi è una morte e una rinascita. Chi compie una metamorfosi si trasforma in un nuovo essere, ma conserva il proprio DNA, rimane se stesso. E questo è molto importante, questo bilanciamento tra il cambiamento e l'autenticità a sé. Io penso che metamorfosi sia una parola chiave nel viaggio che vi aiuterà a definire quello che per voi è il successo. Nel mio caso, iscrivendomi a economia, aprì nuove strade parallele, nuove opportunità. Per pagarmi gli studi avevo creato una piccola società che organizzava feste per bambini che dovevo promuovere, quindi mi interessai al marketing, alla pubblicità, e da lì, studiando marketing divenne una mia ossessione, e un'ossessione che finì per accompagnarmi per parecchi anni. Dal marketing arrivai a Procter & Gamble, una società nota per essere una grande scuola di marketing. Quello a P&G fu il primo e unico curriculum che inviai ed ebbe una grande fortuna di essere assunta subito. Quindi mi trasferì da Napoli a Roma. Fu un sogno che si realizzava, un sogno che però rischiava di concludersi molto presto, perché dopo soli 3 mesi il mio capo mi chiamò nel suo ufficio e mi comunicò il mio imminente licenziamento. Mi disse che non avevo un fit culturale con l'azienda e che ero invece una specie di carta da parati, perché non avevo nessuna idea, nessuna proposta. Shock. La mia indole introversa e la mia attitudine, il mio rispetto alle gerarchie mi avevano ingannato e fuorviato. Eppure io in quei pochissimi 3 mesi di idee ne avevo avute tante, avevo iniziato a scriverle su un piccolo libretto che tenevo lì a portata di mano, sperando che un giorno qualcuno me lo chiedesse. Nessuno me lo chiese, quindi lo lasciai al mio capo. Lui lo lesse e rimase veramente impressionato dalla ricchezza di idee che io non ebbi mai il coraggio di dire. Così mi diede un'altra possibilità. Però mi ero convinta che per avere successo avrei dovuto cambiare personalità e diventare un'altra persona, più estroversa, proattiva, determinata. Pensavo di aver decodificato in colleghi che vedevo intorno a me quali erano le caratteristiche vere del successo e quindi iniziai a imitarle, e questo fu il mio primo errore. Cambiai il mio modo di essere, cambiai il mio modo di voce e cambiai persino il modo di vestire, abbandonando colori troppo vivaci e festosi per uniformarmi letteralmente al grigiore tipo corporate. Iniziare a tenere sotto controllo le emozioni, a non mostrare le mie debolezze, le mie vulnerabilità e a non mostrare apertamente gli alti e bassi emotivi che si accompagnano alle decisioni di business e alle relazioni interpersonali. Volevo fare come i migliori leader, che sono sempre invariabilmente unemotional. Quanto non sopporto questo dogma di unemotional. Per fortuna i tempi stanno cambiando. In ogni modo, per uscire da quella situazione capii che mi serviva un reset, un cambiamento, e allora decisi di cambiare, ma non volevo lasciare Procter, quindi chiesi un cambio di funzione e passai dalle marketing alle vendite, da Roma a Milano. Quello fu un passaggio importante perché per me nel trasferimento ebbi modo di pensare a me stessa, ebbi modo di pensare a tutte le cose che mi rendevano felice della mia riuscita personale, e capii che per me riuscita significava essere me stessa, ritrovare chi ero, le mie emozioni, la mia creatività, il mio senso dell'umorismo e la mia vulnerabilità, con tutto lo spettro dei colori della mia personalità e dei miei vestiti. Questa chiarezza mi fece veramente rinascere. Non cercai più di reprimere le mie emozioni, ma le trasformai per connettermi agli altri, per rafforzare le relazioni, per generare nuove idee e per trasmettere la mia passione. Cambiai anche come manager, non mi impegnai più a smussare gli angoli delle mie persone, a cercare di creare dei cloni perfetti che di fatto non esistono, ma iniziai ad esaltare i punti di forza di ciascuna delle persone che lavoravano con me. Da allora l'autenticità è stato il mio fattore distintivo di crescita e di successo professionale. Ed ecco qui un altro consiglio per voi. Siate voi stessi senza compromessi. Se non funziona, non perdete tempo a cambiare, a imitare, non nascondete le caratteristiche che voi pensate non siano giuste per gli altri o l'azienda. E allo stesso tempo siate un role model di autenticità per gli altri, perché questo è un primo passo indispensabile per aiutare la diversity e inclusion di cui si parla tanto adesso. Ritorno al mio percorso. In PG dopo l'Italia iniziai più di 20 anni di carriera internazionale, a Ginevra, a Londra, negli Stati Uniti. E tutte queste esperienze hanno sviluppato un nuovo muscolo che non avevo, il muscolo dell'emotional intelligence, che è molto più importante dell'IQ. Perché è un muscolo che ci consente di adattarci in maniera perfetta e agile a tutti i contesti in cui ci ritroveremo a lavorare. Il mio ultimo incarico negli Stati Uniti era veramente un sogno per me, gestire come presidente la divisione beauty per il mercato americano, che però stava affrontando un periodo di crisi dovuto alla paura di innovare. Così tutti i brand nel mercato si copiavano l'un l'altro, e offrivano più o meno gli stessi benefici, capelli più lucidi, capelli più lunghi, una pelle più giovane, capelli più forti, in una gara testosteronica al più, che rendeva molto contenti i manager, ma assolutamente indifferenti i consumatori che alla fine compravano sulla base dell'unico elemento differenziante nel mercato, il prezzo. Trasformai quindi l'organizzazione in una fucina di idee, energia, innovazione. Via i processi, via i meeting infiniti, creai team con personalità diverse e complementari. L'idea veramente era di attivare delle tensioni interne per generare idee breakthrough, idee fuori dal coro. Ne ottenni un posto felice, un posto dove si entrava la mattina con il sorriso, e da lì capii anche l'importanza del happiness factor come business driver. Avevo creato un motto, Dare to Transform, e per portarlo in vita avevo cambiato anche il mio modo di comunicazione. Ogni venerdì scrivevo una lettera personalissima a tutta la mia business unit di un migliaio di persone. Era una lettera non di business, era una lettera in cui condividevo mille storie di decisioni sbagliate, storie persino di partite di tennis perse, di parole in inglese storpiate. E l'obiettivo mio era veramente una lettera che riassumasse degli aneddoti e che senza filtro dessero la possibilità alle persone di capire che fondamentalmente si potevano celebrare i passi falsi in un contesto in cui c'era la gara alla perfezione. Volevo mostrarmi il vulnerabile per esorcizzare quella stessa paura, la paura di fallire, la paura degli errori che aveva bloccato me da giovane. Così facendo potevo liberare gli altri da questa paura. Senza più la paura arrivarono le idee. Furono gli anni di maggiore successo per la divisione. Raggiungemmo una quota di market share di leader, vincemmo innumerevoli premi per l'innovazione, per le campagne pubblicitarie. E l'Industry Association di Beauty mi consegnò il premio di Brand Builder dell'anno. Mi sentivo, come dicono gli americani, in the zone, all'apice della mia carriera, con una overdose di sicurezza in me stessa, che però significa anche essere in the comfort zone, che non è una cosa positiva, perché è una forma di compiacenza in cui si smette di imparare. Così, dopo 23 anni stupendi in Procter, decisi di lasciare e di iniziare una nuova metamorfosi. Optai per un'azienda ed un settore completamente diversi. Divenni presidente di Firmenich, un'azienda leader nel settore delle fragranze, un'azienda familiare. Un passaggio abbastanza drammatico da un'azienda americana quotata in borsa con un modello di business B2C ad un'azienda svizzera con un modello B2B. Però passando da questi due modelli differenti era necessaria una nuova metamorfosi per adattare la mia leadership American style alla cultura svizzera, più conservatrice e più rispettosa delle gerarchie. Tutto questo iniziando il mio lavoro nel marzo del 2020, all'inizio del Covid, isolata a casa, isolata da tutti, non conoscevo nessuna delle mie persone, non avevo mai parlato con loro, quindi dovetti creare un nuovo tipo di leadership. Fu qui che nacque il mio nuovo modello operativo. Io lo chiamo leadership circolare. Quando immaginiamo la forma di un'organizzazione, pensiamo sempre a una piramide con all'apice il leader. Questa formula piramidale però per me è un grave errore, non penso che funzioni. Io credo in modelli di leadership inclusivi, a forma di un cerchio, e al centro del cerchio io vedo il leader, che è equidistante da tutte le controparti, da tutte le persone interne ed esterne all'azienda. Non è un leader che siede in cima alla sua piramide e che è tristemente solo e tristemente cieco, e quindi incapace di vedere quel che succede nell'azienda. Un leader circolare invece è collegato alla realtà, ha accessi multipli e bidirezionali, dall'alto verso il basso e da basso verso l'altro. Non ha filtri di gerarchia e di middle manager e come tale riesce a vedersi allo specchio. Vede i suoi limiti, le sue debolezze e vede le sue aree di incompetenza che inevitabilmente ci sono in tutti i leader. E se si vedono le proprie aree di debolezza e competenza si può fare qualcosa, si può migliorare e si può anche circondarsi di persone complementari a noi. È un leader anche che conosce l'umiltà, una dote questa che si tende a perdere alla stessa velocità con cui si sale la gerarchia del potere. Per tornare al mio percorso, dopo 3 anni in Firmenich, che avevo portato a termine un processo di fusione fantastico con un'altra azienda e in più la quotazione in borsa, era arrivato nuovamente il momento di cambiare. E la vita mi sorprese con l'offerta di un lavoro incredibile, il CEO di Audemars Piguet, una delle marche di alta orologeria più note al mondo. Non era la scelta più ovvia, né per me né per gli azionisti, che dal canto loro sceglievano non soltanto la prima donna a gestire l'azienda, ma anche la prima donna del settore, qualcuno che come me non aveva mai avuto esperienza orologera in un contesto che richiede esperienza micromeccanica e in un mondo estremamente chiuso all'esterno. Al primo colloquio con il consiglio di amministrazione mi presentai con 2 vestiti, l'abito dell'intervistata e l'abito dell'intervistatrice. È vero che volevo essere scelta, ma volevo anche scegliere io la cultura giusta, l'azienda giusta per me. E qui mi sento di darvi un'altra piccola raccomandazione. Siate voi i piloti. Siate aperti sì alle mille opportunità che avrete, ma siate sempre alla guida delle vostre scelte. E quando farete dei colloqui, abbiate il coraggio, la forza e la share of voice nel colloquio di fare le vostre domande, di essere sicuri che la cultura che incontrerete sia la cultura giusta per voi. Non vi dovrete necessariamente adattare voi alla cultura, ma dovrete avere una cultura che salti i vostri punti di forza. E se non vi immaginate fieri del contributo che potete lasciare in quella cultura, lasciate perdere. Al consiglio di amministrazione io posi una sola domanda: qual è per voi la definizione di successo. Mi piacque incredibilmente la risposta. Mi dissero: l'azienda è stata fondata 150 anni fa. A noi non interessa che tu porti risultati ogni trimestre. A noi interessa che tu garantisci il benessere degli stakeholders, dell'azienda, del mercato per i prossimi 150 anni. Questa missione al servizio dell'eternità mi sembrava una missione meravigliosa e quindi accettai subito. Ho scoperto un nuovo settore assolutamente affascinante, un mondo di pezzi unici d'arte, di micromeccanica, dietro quale c'è il genio, ma c'è anche un trionfo di savoir-faire e dedizione umana. Per me, dopo anni nell'industria del largo consumo, dove tutto andava molto veloce, mi sembrava un cambio di prospettiva incredibile e mi sono innamorata. Mi sono innamorata delle persone che ho incontrato, di questo nuovo mestiere. Mi sono innamorata di questi orologi, il cui invisibile meccanismo è definito con la stessa ossessiva precisione e dettagli di tutte le parti che invece sono visibili, in cui minuscoli componenti vengono definiti a mano, con pazienza, per mesi. Allora l'ultimo ingrediente della mia personale ricetta non può che essere l'amore. Ho avuto la fortuna di amare molti dei lavori che ho fatto e molte delle persone che ho incontrato lungo la mia strada professionale. Ma ho dovuto anche imparare ad amare, questa è la parte più difficile per chiunque. Ho dovuto amare lavori che non mi piacevano, capi che non sopportavo, colleghi con i quali non avevo alcuna affinità. Allora arrivo alla conclusione. All'inizio del mio discorso vi ho detto una cosa: io sono molto scettica della definizione del successo e penso che sia pericoloso, specialmente all'inizio di un cammino, di prefissarsi un successo a lunghissimo termine. Io però l'ho capito recentemente che cos'è per me il successo, o meglio la mia riuscita nella vita, e la posso riassumere in tre parole ed userò l'inglese perché linguisticamente suona meglio. Le parole sono love, learn and legacy. Love: innamoratevi della vostra missione professionale. Io non parlo solo del lavoro, parlo della missione che avrete all'interno dell'azienda, perché l'amore apre all'ascolto attivo, alle idee, all'apprendimento. È chimicamente dimostrato che l'amore crea fiducia in se stessi e crea relazioni personali forti. Learn: continuate a imparare, a studiare, a fare domande con curiosità e con la voglia di migliorarvi sempre. Non rimanete mai impantanati nella comfort zone del sapere. Un leader che sa, specialmente oggi, è un leader che non avrà successo. Legacy, ecco, l'eredità, questa è la parola che mi piace più di tutte. Impegnatevi per lasciare una traccia, un segno, un impatto positivo che resterà dietro di voi. Qui è dove dovete veramente pensare in grande, al di là dei vostri obiettivi personali, al di là delle aspirazioni della vostra azienda. Sulla mia scrivania ho questo piccolo post-it con le mie tre parole: love, learn and legacy. Iniziate a pensare cosa scriverete con la data di oggi, il 6 settembre, sul vostro post-it. Goethe scriveva: qualsiasi cosa tu possa fare o sognare di poter fare, incominciala. Il coraggio ha in sé il genio, il potere, la magia. Inizia ora. Beh, allora iniziate ora. Fatelo per entrare nella vostra stagione di una continua metamorfosi dopo l'altra che vi trasformerà in farfalle. Grazie per avermi ascoltato e buon volo.
Avete ascoltato la lezione dottorale che Ilaria Resta, CEO di Audemars Piguet, ha pronunciato il 17 settembre 2024 in Piazza Maggiore a Bologna, durante la cerimonia di graduation di Bologna Business School. Vi aspettiamo alla prossima Almalexio!